La prima cosa, accanto a quella che tutti evidentemente abbiamo sentito, no? Cioè quello che dice il Vangelo oggi lo dicono tutte le agenzie di viaggio, lo dicono tutte le palestre, tutte le saune di questo mondo, quindi non c'è proprio niente di cristiano in questa direzione, cioè di immaginare un periodo di riposo, non è questo mi pare. Ma la cosa cristiana che mi è venuta in mente è che allora quando uno è un po' stufo di essere cristiano, ma nel senso forte della parola, per esempio nel mio caso, tutte le volte, e sono tante, che sono stufo e mi viene voglia di ritirarmi in un convento, ma sapete, il convento è una versione un po' pericolosa, perché poi c'è gente, ma non ti trovi bene, insomma, vai nella cascina, così magari fai il tuo stile, no, fai il tuo convento, perché il moderno è così, ognuno il suo convento. Allora, tutte le volte ti viene in mente di dire, adesso io pianto qui, di stare in mezzo alla gente, ai bambini, alle coppie, ai fidanzati, e poi ai sposati, e poi a quei dei sacramenti, e poi quelli che arrivano ti salutano, poi non li vedi più, poi ti usano una volta, poi va, vieni. No. E appunto, allora non è proprio così vigliacco questo pensiero, voglio dire, non è solo stanchezza, egoismo. Perché il Vangelo sembra autorizzare in realtà una voglia del genere, ovviamente per motivi più nobili probabilmente dei miei, no? Difatti ai discepoli che tornano da questo full immersion nella pastorale, nell'apostolato, apostolato tra la gente, Gesù dice venite in disparte in un luogo solitario, riposatevi un po'. Infatti molta gente andava e veniva al punto che non avevano tempo neanche di mangiare. Ma appunto sotto questo io trovo, almeno mi azzardo a dire continuamente questi miei pensieri sperando di non ostacolare la preghiera di voi, insomma, no? Di ciascuno di voi, mi viene in mente quello che noi andavamo in colonia su ad Orga, sono andato parecchi anni perché il mio paese aveva questa colonia, e il mio parroco, sono stato su anche negli anni in cui avevo finito le medie, avevo 14-15 anni, e adesso ogni tanto mi ricordo, chissà perché mi considerava capace di capire certe cose, ma mi diceva certe cose, una insistente era questa, mi citava Seneca appunto, ma adesso ho capito invece da dove viene, dunque la frase è questa: ogni volta che sono stato tra gli uomini sono tornato sempre un po' meno uomo, come a dire non star troppo in mezzo alla gente, ne torni peggio. E questa citazione in realtà lui la prendeva da un libro di meditazione, anch'io in seminario sono stato istruito su questo libro che adesso non riuscirei più evidentemente a sentire, anche se magari alla sua profondità, l'imitazione di Cristo, no? Che contiene questa frase proprio, poi va avanti così, di questa legge noi facciamo fin troppo frequente esperienza quando ci perdiamo in chiacchiere prolisse, nel parlare inutile, no? È più facile tacere del tutto che conservare la misura della parola, è sempre imitazione di Cristo che lo dice, così come è più facile nascondersi in casa che sapersi sorvegliare standone fuori. E quindi poi nasceva tutta una spiritualità del ritiro monastico appunto, che l'uomo spirituale vive ritirato, non si lascia banalizzare appunto. Sentite che in queste parole c'è un sapore amaro. Amaro nel confronto dell'incontro con l'altro. Cioè come a dire che l'altro lo devi pensare più che in termini di sorpresa, di speranza, in termini un po' di delusione, no? È brutta sta roba qui. Come è brutta l'idea che non posso sperare nella mia capacità di comportarmi bene. Cioè c'è anche una diffidenza nei confronti dell'educabilità del mio cuore. Come a dire, se io vado a una cena è difficile che io non sia sgradevole o poco gentile o maleducato, parlo in termini umani generali, no? È difficile che io non sia anche un po' cattivo. In realtà questa frase appunto delle imitazioni di Cristo, di questo grande testo che ha formato la spiritualità moderna per secoli, e dei preti soprattutto, dei monaci. L'imitazione di Cristo in realtà qui cita Seneca, filosofo pagano, che può parlare così. Beh, anch'io ogni tanto posso dire, insomma, io mi vanto tante volte, beh, per non andare in macchina, mi vanto nel senso che ho il privilegio, no? Di non entrare nella massa che soffoca nel traffico, no? Appunto, ma lo posso dire in qualche maniera con questa specie di superiorità, no? Ma questa figura di cristiano che per non peccare si ritira, si nasconde, schiva l'avventura del prossimo, no? Cioè, per rimanere santo non corro il rischio di incontrarmi con la gente, sennò divento banale, no? Ecco, questo mi pare che in maniera evidente e distante dalla figura che raccomanda il Vangelo, per il quale invece il prossimo è la vocazione del cristiano. Cioè, tu non puoi appunto testimoniare il Vangelo se non nella forma dell'andare incontro al prossimo. Quindi il rischio lo devi correre, caro mio. Quindi la preoccupazione di Gesù, venite in disparte, oltre che la preoccupazione per la mia salute, per il mio riposo, perché ce la faccia, perché non resti soffocato, no? Evidentemente è una preoccupazione per la mia fede, per la fede dei discepoli. Come a dire, bisogna andare continuamente, tornare vicino a Gesù, se non vuoi perdere la tua umanità. In questo caso, cos'è successo? Questi qui, come succede ai preti, no? Sono andati a fare apostolato. Difatti a Gesù raccontano tutto ciò che hanno detto e fatto. Ed è da immaginare il tono che hanno, tra l'altro gli è andata bene perché sono lì ben gasati a raccontare a Gesù cos'è successo, no? Andati a fare le missioni. Ma c'è appunto il rischio dell'euforia per il successo, dello scoraggiamento per il rifiuto. E Gesù li tira da parte, come invece a recuperare, noi diciamo, la purezza di intenzione, no? La rettitudine di intenzione, dicevano gli spirituali, che è la fede, in fondo. La coscienza retta è la fede, no? Non ci siano altri motivi, appunto, no? Cioè, Gesù li chiama vicino a sé per trovare la trasparenza della loro testimonianza, per ricordare bene che hanno parlato di altri, che hanno detto di altri, solo perché sono stati mandati hanno parlato. Sono andati perché hanno un debito verso il Vangelo, verso Gesù. Questo li lega radicalmente alla gente. Quindi non per disprezzo alla folla li tira da parte, al contrario, ma perché sia vera la loro presenza nella folla, la loro parola alla folla. Vengono invitati a ritirarsi e a pregare. Si potrebbe fermare qui, no? Vedete qual è il valore della preghiera? La preghiera è questo tornare alla sorgente della testimonianza, alla sorgente della fede, a purificare appunto la fede. Quando noi diciamo cosa dice Gesù di ciò che ho fatto, questo è il senso della preghiera, cosa ne dici? No. Solo che, vedete com'è interessante il Vangelo, allora programmano il ritiro. Andiamo a fare il ritiro per purificare le intenzioni, per pregare. Invece il programma di solitudine e di silenzio in questa occasione non è possibile, perché sbarcando vide molta folla e ovviamente si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e incominciò a insegnare loro molte cose. Qui c'è appunto il criterio di valutare il desiderio di andare in cascina. No. Il desiderio di riposo, di silenzio, di solitudine, anche di spiritualità, anche di comunità, che va valutato appunto dalla fede, che non sia quell'amaro e vigliacco desiderio di scappare, di abbandonare il campo, di essere esonerati dal peso dei fratelli. Mi danno fastidio, confessalo. Ma venga appunto dal desiderio di preghiera, che venga dalla purificazione della fede, che venga dalla voglia di ritrovare la buona coscienza. Ho creduto e per questo ho parlato, di ritrovare la mia fede, che è il problema della Chiesa. Noi uomini di Chiesa ci preoccupiamo troppo della fede della gente, dovremmo preoccuparci prima di averla noi. Questa è l'unica preoccupazione che la Chiesa deve avere. A organizzare ci pensano tutti, si cercano uomini di fede, o si cerca la possibilità di essere aiutati, di stare presso Gesù. No. Non ho parlato per mestiere, questo dovrebbe dire il discepolo, non ho parlato per cercare l'applauso, ma ho parlato per annunciare un Vangelo. C'è una buona notizia per dare speranza a questa gente dispersa, per dare pace e riposo a questa gente affaticata e smarrita. È questo appunto che impedisce a Gesù di ritirarsi, che è irresistibile per Gesù, perché Gesù sbarcando vide molta folla. I discepoli in quel momento dicevano: andiamo a mangiare la polenta, adesso andiamo in disparte, non ci seccano più. Gesù vide la folla, la vede, e il suo sguardo va dentro, penetra nella debolezza, nello smarrimento dell'uomo. E anche qui c'è tutto un discorso appunto da fare. Questo non è un Dio che ci porta verso il vuoto della meditazione. Qualcuno ci va anche così. Ma il Dio di Gesù non si scansa, non si mette a riparo dagli uomini, si lascia impressionare, si lascia requisire, si lascia mobilitare dagli uomini fino in fondo. La sua sarà, appunto, Gesù si può definire così, la sua sarà un'esistenza per gli altri, è un'esistenza per gli altri. E la sua vita la dona giorno per giorno fino all'ora in cui la donerà tutta intera, e allora sarà veramente pastore. Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E allora la gente che è venuta a Gesù con la curiosità del guaritore per motivo delle guarigioni, e poi un po' alla volta per la dignità e la libertà che Gesù gli dà, perché anche questi poveri disgraziati si sentono tutti ascoltati, sentono parole buone dette proprio a loro, arrivano a scoprire nella croce, nella Pasqua, chi ci arriva nella fede appunto, e continuava a dire che doveva patire e poi risorgere il terzo giorno. Arrivano a scoprire appunto nella croce, nella Pasqua di Gesù, la compassione e l'amore irresistibile di Dio per l'uomo. E allora, guardando il crocifisso, il risorto, guardando l'Eucaristia appunto, ed è perché siamo qui, guardando l'Eucaristia capiremo il senso ultimo di tutto ciò che hanno fatto per noi diversi pastori della nostra vita, dai nostri genitori, agli amici, ai maestri, alle persone che hanno deciso per noi. E capiremo anche tutta la fragilità e i limiti di questi pastori. Gesù, vedete, su questo come sempre è lucido, duro qualche, in qualche maniera. Ma è duro rispetto alle sdolcinature false che usiamo noi, no? Quando Gesù dice: sono pecore senza pastore, eppure i pastori non mancano, i dottori della legge, si riferiva a quelli soprattutto, i gran sacerdoti che dicono messa, Erode, i romani. Solo che Gesù sembra dire: questi pastori che pure Dio ci ha dato, sono pastori poverini e ambigui, sembrano preoccuparsi soprattutto di sé, come quelli contro cui si scaglia il profeta Geremia: guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Certo, non tutti quelli che comandano e governano, dai genitori, certo, a partire da loro poverini, ma dico, non tutti quelli che comandano e governano nella religione, per esempio, o nella politica, non tutti tosano le pecore sistematicamente, non tutti le vogliono dominare. Però poveretti, nella migliore delle ipotesi. Quando non sono iniqui e falsi, perché ce ne sono tra i genitori, tra i capi religiosi, tra i capi politici, ci sono iniqui e falsi. Ma anche quelli che non sono iniqui e falsi sono fragili e ambigui. E allora Gesù si mise a insegnare loro molte cose. Sotto, come se Gesù dicesse, qui sotto c'è da fare qui. Come a dire che la comprensione per l'uomo, la passione per l'uomo, l'amore per l'uomo che ha Dio, è soprattutto cura per istruirlo, per educarlo, per l'istruzione e l'educazione dell'uomo. E cosa insegnava loro Gesù? Certo, la cosa essenziale, e cioè se stesso, che il vero pastore è Gesù, è la sua Pasqua, e che il cammino vero è quello di seguirlo, di lasciarsi attirare dal suo cammino pasquale. Ma poi credo anche le molte cose, perché non ne insegnava una, insegnava loro molte cose. E io ci metto di sicuro le tante cose che Gesù dall'origine come verbo di Dio sta trasmettendo all'umanità, le molte cose che riguardano il governo della vita degli uomini, dai più piccoli gesti familiari ai più complessi atti politici. Di tutti questi gesti pastorali Dio ha cura. E noi dobbiamo averne cura perché l'uomo venga educato e la civiltà tutta venga edificata sul modello dell'amore. Queste sono le molte cose che Gesù ci insegna. E credo che la conclusione per uno che partiva a chiedersi se per seguire Gesù non è meglio ritirarsi, dopo succederà che uno si ritira perché non ce la fa più, succederà perché deve essere aiutato, succederà perché un po' fa la guida, poi diventa bambino e dice adesso portami tu in braccio, no? Ma certamente credo che uno che si chiedeva se nel nome di Gesù si deve scappare, la risposta di questo Vangelo sia chiaro. Non si può stare presso Gesù senza farsi carico di tutta sta gente.